Giovedì 3 aprile del 2008 a Roma, presso il CIPAX, promosso dal CIPAX e dal SAL, Solidarietà con l'America Latina, si tiene un incontro di riflessione sulla solidarietà internazionale. L'occasione è la presenza a Roma di due signore salvadoregne, Anna Ortiz, delle comunità di base, Isabel Lopez, del Movimento Donne Salvadoregne, presenti a Roma per la celebrazione di Oscar Romero e di Marianella Garcia. La serata è guidata, coordinata da Luca Pandolfi del SAL. Si inizia con la proiezione dell'intervista fatta da Daniele La Valle nel 1981 a Marianella Garcia, e si continua poi presentando il libro di Claudia Fanti di Adista, libro che si intitola El Salvador, il Vangelo secondo gli insorti, Monsignor Romero e i movimenti popolari rivoluzionari.
Iniziamo il nostro incontro con questo breve filmato di repertorio dell'intervista che Raniero La Valle fece a Marianella Garcia l'anno prima di essere uccisa, anzi forse anche meno di un anno. E quando passò in Italia a raccontare il frutto delle sue ultime ricerche per la difesa dei diritti umani nel Salvador nell'anno 1980. Marianella Garcia, avvocato e presidente della Commissione dei diritti umani del Salvador, stava indagando sulle varie stragi che avvenivano della popolazione civile e soprattutto sull'uso di armi di distruzione di massa, come vennero chiamate poi dopo, cioè sull'uso del fosforo bianco e di armi chimiche, soprattutto in vista del ritrovamento di corpi con i chiari segni dell'uso delle armi chimiche. E questo nostro incontro di questa sera vuole appunto riflettere un po' sulla realtà del Salvador 25 anni dopo l'uccisione di Marianella e 28 anni dopo l'uccisione di Monsignor Romero, ma in realtà 20, 30, 40, 50 anni dopo una realtà di oppressione e di ingiustizia che ha caratterizzato il Salvador, ma che in questi anni non ha smesso di essere ancora attiva. Infatti poi l'incontro vorrà in qualche maniera raccogliere purtroppo l'attualità di certe tematiche e anche vedere un po' il rapporto tra Italia e Salvador nell'accompagnare queste tematiche. E quindi adesso io lascerei al video raccontarci quello che Marianella raccontò un anno prima di essere uccisa.
Presidente della Commissione per i diritti dell'uomo di El Salvador. Come sapete, El Salvador è una piccola repubblica dell'America centrale dove è in atto una insurrezione generale di tutto il popolo contro un potere politico e militare che si è reso responsabile o complice di molti delitti, tra cui l'uccisione dell'arcivescovo di San Salvador, Monsignor Oscar Arnulfo Romero, che fu assassinato il 24 marzo dell'anno scorso.
El Salvador, 15.000 morti nel 1980, poco più di 4 milioni di abitanti, uno dei redditi pro capite più bassi di tutta l'America Latina, uno degli indici più alti di mortalità infantile, il potere economico e politico concentrato nelle mani di 14 grandi famiglie. Al governo una giunta militare presieduta da un civile, Napoleon Duarte. Duarte è il capo della Democrazia Cristiana salvadoregna, ma da mesi il suo partito si è svuotato, se ne sono andati per non essere complici della selvaggia repressione scatenata dal regime quasi tutti i dirigenti e l'intera base. Da 15 giorni il popolo salvadoregno si è sollevato in armi. L'insurrezione è guidata dal Fronte Democratico Rivoluzionario. Ne fanno parte tutti i partiti e le organizzazioni democratiche. Il presidente del fronte, Guillermo Manuel Ungo, è un socialdemocratico.
Marianella Garcia, dopo la morte di Monsignor Romero, non c'è stata pace nel Salvador. Anzi, si può dire che questo vescovo martire è rimasto come segno di contraddizione tra la pace che annunciava e questa violenza con cui il potere continua a insanguinare il paese. Che cosa è successo dopo la morte di Monsignor Romero?
Bueno, después de la muerte de Monseñor Romero, del asesinato.
Con l'assassinio di Monsignor Romero è cominciata una nuova fase, caratterizzata da un fortissimo inasprimento della repressione, con un aumento degli assassini e un aumento del numero degli scomparsi.
Un incremento en los asesinatos de la población y de los casos de los desaparecidos.
Sono state assassinate recentemente anche quattro suore degli Stati Uniti. Come mai questa uccisione anche di monache? Che cosa avevano fatto?
Estas monjas eran norteamericanas, dos de ellas de la Orden de Mary Knoll.
Sì. Erano suore nordamericane che lavoravano tra il popolo, tra i contadini. Fornivano alla gente indumenti, cibo, alloggio, medicinali. E furono assassinate proprio perché aiutavano il popolo. Una delle suore poi, Ita Ford, aveva concesso un'intervista a un giornale messicano. In questa intervista criticava l'aiuto militare degli Stati Uniti alla giunta del Salvador perché diceva: questo aiuto favorisce la repressione dell'inerme popolazione civile.
A proposito dell'aiuto militare americano, c'era stata una lettera dell'arcivescovo di San Salvador, Monsignor Romero, a Carter perché sospendesse questo aiuto. Adesso anche il nuovo vescovo di El Salvador, l'amministratore apostolico Rivera y Damas, ha chiesto che vengano interrotti gli aiuti americani a El Salvador. Perché sono così pericolosi questi aiuti?
Questa aiuta è sumamente pericolosa.
Si tratta di aiuti estremamente pericolosi e gravi, perché in pratica significano la vietnamizzazione dell'America centrale. Se gli Stati Uniti interverranno nel Salvador in modo ancora più pesante di quanto fanno ora, è probabile che il conflitto si estenda a tutto il Centro America. Riteniamo che gli Stati Uniti, aiutando la giunta salvadoregna, economicamente e militarmente, inviando istruttori che indottrinano i soldati e li istruiscono sull'uso di nuove armi, violino il diritto all'autodeterminazione del popolo salvadoregno. Perciò esortiamo tutti i governi e i popoli democratici a opporsi all'intervento americano, che potrebbe rappresentare la legittimazione di analoghi interventi di altri in altre parti del mondo.
Senta, come mai questo diritto all'autodeterminazione il popolo salvadoregno in questo momento lo persegue non attraverso vie pacifiche ma ricorrendo alla lotta armata, una lotta generalizzata?
È una delle caratteristiche speciali.
Una delle caratteristiche del movimento salvadoregno è che tutto il popolo, anche le donne, anche i bambini, anche i vecchi, prendono parte alla lotta, sia con le armi sia in tanti altri modi. La lotta popolare è una lotta di legittima difesa contro la barbarie dei corpi militari e degli squadroni della morte. In realtà questi ultimi non esistono, sono una finzione. Si tratta sempre di militari che per compiere le imprese più vergognose si tolgono le divise. Abbiamo molte prove di questa finzione e le presenteremo alla prossima sessione del Tribunale dei Popoli che si svolgerà in Messico nelle prossime settimane. Siamo di fronte a un genocidio e il popolo ha il diritto di opporvisi. Non solo un diritto morale, anche un diritto politico. L'articolo 7 della nostra Costituzione riconosce al popolo il diritto di insorgere quando si vengono a creare condizioni come quelle che viviamo nel nostro paese.
L'articolo 7
Questo c'è proprio nella Costituzione?
Sì.
Un diritto di resistenza del popolo all'aggressione da parte del potere?
Sì,
quando il potere assume il ruolo che oggi ha assunto nel nostro paese.
Come si svolge il vostro lavoro come Commissione per i diritti dell'uomo?
Nuestro trabajo está dentro de ese mismo marco general represivo.
La nostra attività si svolge in questo quadro di repressione e quotidianamente siamo testimoni del dolore della gente, dei parenti delle vittime che vengono a chiederci aiuto per sapere dove sono tenuti prigionieri i loro parenti o perché li aiutiamo a rintracciarne i cadaveri. Noi stessi, con le nostre mani, abbiamo dissepolto molte salme per identificarle. Spesso mi è toccato aprire le loro bocche per riconoscerne la dentatura, svestirle per vedere se hanno subito torture e per trovare segni di identificazione. Il 90% dei cadaveri vengono rinvenuti sgozzati. Hanno segni di ustione da parte di sostanze chimiche che agiscono così profondamente che i corpi sono totalmente scorticati. Presentano torture agli organi genitali. E tutte le donne, prima di essere assassinate, sono state violentate, gli hanno tagliato i seni, sono state spellate. E numerosi casi di cadaveri senza occhi, senza lingua, senza orecchi, con i genitali amputati. Una volta è stato trovato un uomo decapitato, mentre la sua compagna aveva il ventre squarciato e dentro di esso la testa dell'uomo. I due cadaveri sono stati rinvenuti in pieno centro della capitale, San Salvador.
Lei ha molto insistito sulla violenza sessuale come parte della repressione. Questo dipende dal fatto che una donna magari ha una maggiore sensibilità verso questo tipo di violenza oppure c'è proprio una repressione particolare nei riguardi delle donne. E come spiega questa connessione tra la violenza sessuale e la violenza generalizzata del potere?
Specificamente il settore femminile è más aggredito.
Il fatto è che le donne sono ora al centro di un'aggressione particolare perché stanno sempre più integrandosi nella lotta ai diversi livelli. Le donne hanno compreso qual è la parte che spetta loro nella lotta, perché sono loro che hanno sempre subito particolarmente lo sfruttamento. È un mezzo per terrorizzare le donne, per distoglierle dalla lotta. In più c'è il maschilismo che in queste circostanze trasforma l'atteggiamento di dominio dell'uomo in sadismo contro donne totalmente indifese. I capi militari esaltano questo atteggiamento. Alcuni disertori ci hanno detto che il soldato che non violenta la sua vittima prima di assassinarla viene considerato un anormale, un omosessuale.
Quali sono i pericoli che voi incontrate nel vostro lavoro come Commissione per i diritti dell'uomo?
I pericoli che noi corriamo sono quelli che può correre chiunque si batta per i diritti dell'uomo in una situazione del genere. Insieme alla Chiesa noi siamo l'unico gruppo che si occupa di denunziare a livello nazionale e internazionale ogni aspetto della violazione dei diritti umani. Noi inoltre aiutiamo la popolazione in tutti i modi possibili.
Avete avuto persecuzioni?
Sì,
proprio a causa della nostra attività, sin dall'inizio, cioè dal 1978, siamo vittime della repressione. Il nostro vicepresidente è stato ferito in un attentato. Io sono rimasta in carcere per 2 mesi per avere difeso come avvocato dei prigionieri politici. Per 2 volte i nostri uffici sono stati distrutti da bombe ad alto potenziale. Il 3 ottobre è stata assassinata una nostra compagna, responsabile del settore informazione, Maria Magdalena Enriquez. Il suo corpo è stato ritrovato completamente scorticato. Era stata violentata e portava i segni di innumerevoli torture. Il 24 dello stesso mese, un altro compagno della direzione, Ramon Valladares, è stato ucciso anche lui. Ogni giorno riceviamo minacce di morte. I nostri uffici sono vigilati costantemente da poliziotti e soldati. Ci si vuole impedire di portare avanti il nostro lavoro ed evitare che la gente venga da noi. ma la presa di coscienza del popolo è ormai irreversibile, così come lo è il nostro impegno per conquistare la giustizia e la libertà, per edificare la pace nel nostro paese. Ecco perché il popolo, nonostante la repressione, continua a venire da noi. E noi continuiamo a lavorare. Non ci fermerà nessuno, nemmeno gli Stati Uniti. Continueremo a batterci sino alla completa conquista dei diritti umani per il nostro popolo.
Ni los Estados Unidos, y nosotros vamos a continuar hasta conquistar realmente los derechos humanos para nuestro pueblo.
Difficile parlare dopo questo video. Invito qui intorno a me Anita, Isabel e Claudia. E se qualora ci fosse bisogno, alcune parole di presentazione. Claudia Fanti, giornalista e autrice di questo libro, El Salvador, il Vangelo secondo gli insorti, è un libro interessante che andremo a conoscere anche un po' in questa chiacchierata per chi già non l'avesse letto anche un paio di volte. Ana Isabel López del Movimento de las Mujeres Salvadoreñas del Salvador e Anita Ortiz di SEBES, Comunità Ecclesiale di Base del Salvador, Fundamer, Fondazione Hermano Mercedes Ruiz, che andremo anche a conoscere per la sua storia, per il suo impegno. Poi ci sono anch'io, sì, che qualcuno mi dice non mi presento. Sono Luca Pandolfi dell'Associazione SAL, Solidarietà con l'America Latina. Mi ero segnato alcune cose che erano uscite fuori da questo video, che è sconcertante, come sempre le immagini di repertorio quando ti fanno vedere persone che sono passate tra noi e poi sono state tolte con la violenza, come è successo con Marianella Garcia, e capisco l'esigenza di Raniero Lavalle di poi scrivere il libro avendo incontrato così da vicino una persona che poi dopo non più di un anno ha subito le stesse torture e la stessa morte di cui parlava nel video. Ma mi sono segnato alcune cose e poi se è necessario le vorrei tradurre per ustedes. Sicuramente c'è questo impianto un po' storico, no? Marianella inizia dicendo dalla morte di Monsignor Romero sono iniziate tantissime, cioè la situazione è precipitata. Ecco, in realtà era una situazione già molto difficile, già segnata dalla violazione dei diritti umani, antichissima, se vogliamo dal tempo della conquista, ma poi più recente nel XX secolo fino a tutti gli anni 60 e 70. Credo che uno dei pregi di questo libro, Il Vangelo secondo gli insorti, è proprio anche quello di recuperare una storia, anche se per sommi capi, ma una storia di oppressione e di ingiustizia che non inizia il 24 marzo del 1980, forse trova solo una punta, no? Più estrema di offesa nei confronti di una Chiesa cattolica che come istituzione in Salvador era sempre stata rispettata. Quindi questa storia lunga di violazioni. E poi mi ha colpito, penso che possa servire come introduzione anche per il nostro discorso, il taglio giuridico di Marianella. Marianella era un avvocato che si era laureata appunto in Spagna, in Salvador, insomma aveva fatto la sua formazione molto seriamente. Lei parla di un problema serio di autodeterminazione del popolo salvadoregno, e quindi credo che questa è una questione ancora attuale quando parliamo di diritti umani, no? Molte volte affrontiamo la questione dei diritti umani in un paese del sud del mondo e dietro c'è sempre una questione che questo popolo, questo paese non ha l'autonomia per decidere le proprie sorti. Quindi c'è un problema di autodeterminazione dei popoli. Chi decide dell'economia, della politica di questi popoli? E forse senza andare neanche al sud del mondo, possiamo anche stare qui tra noi. E come problema di diritto internazionale. E poi lei tratta anche un problema di diritto locale, di diritto costituzionale, perché dice quello che sta succedendo in Salvador negli anni Ottanta è l'avverarsi di uno dei principi della Costituzione, cioè l'autodifesa del popolo, l'insurrezione del popolo. E quindi questo taglio giuridico di diritto proprio, no? E non di rivoluzione di qualche scalmanato o di reazione violenta a delle violenze subite, è proprio un problema di diritto. Poi sottolineava la questione che è tutto il popolo a far questo, e io credo che la chiacchierata di questa sera ci aiuta proprio a recuperare questo popolo, perché molte volte si parla di Monsignor Romero, Marianella Garcia anche, no? Cioè, però di personaggi, no? In realtà sia Romero ci dice io risorgerò nel popolo, Marianella Garcia ci dice quello che succede a me sta succedendo a tutti e succederà ancora purtroppo a tutti. C'è questa dimensione di popolo che è molto presente come soggetto oppresso, soggetto protagonista di una ribellione. Lo recupererei molto, perché noi oggi siamo qui per parlare del popolo salvadoregno e dei popoli, non solo di grandi personaggi. E l'ultimo elemento che vorrei sottolineare è quello delle donne, cioè che in questo popolo poi le donne hanno un ruolo particolare. E allora su questa situazione, cioè su questa dinamica di autodeterminazione del popolo, di lotta per i diritti umani e di protagonismo delle donne, vorrei un po' che iniziassimo a dialogare tra noi. Non so se è necessaria una pequeña traduzione dello che dice. Tu hai intendito, Anita, también entendiste todo. Perfetto. È necessaria la traduzione in spagnolo per... scusate. È necessaria la traduzione in italiano? C'è qualcuno? Vabbè, facciamo così, sentiamo, poi di volta in volta verifichiamo senza problema. Se loro parlano, si hablan despacio, creo que todos van a entender. Però se qualcuno ha bisogno di una traduzione, la facciamo senza problema, perché qui tra noi molti lo parlano,